Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. È già a pieno regime la campagna verso la prossima votazione. L'iniziativa per imprese responsabili spacca il fronte borghese e preoccupa gli ambienti imprenditoriali. Un'altra spaccatura, quella che negli Stati Uniti polarizza sostenitori e oppositori di Donald Trump. Vedremo come si posizionano dopo il dibattito della scorsa notte. 5 anni fa lo scandalo del Dieselgate, da oggi a processo in Germania l'ex boss di Audi. Ciclismo, grande impresa del 22enne Mark Hirschi, che fa sua con un impressionante scatto finale la freccia vallone. Sono passati pochi giorni dalle votazioni federali di domenica e già si guarda al prossimo appuntamento alle urne del 29 novembre. Oggi a dettare l'agenda politica nazionale è infatti stata l'iniziativa popolare denominata Per imprese responsabili. Protagonisti i partiti borghesi, scesi in campo con un comitato a favore del testo e con uno che invece guiderà la campagna in favore del no. Da Berna, Mattia Serena.
L'obiettivo è condiviso da tutti. Del resto, chi potrebbe dire che è sbagliato chiedere alle imprese con sede in Svizzera di rispettare anche all'estero i diritti umani e le norme ambientali, lanciata da un vasto comitato di organizzazioni non governative sostenuta dalla sinistra. L'iniziativa gode di molta simpatia anche nel centrodestra. Il presidente del Partito Borghese Democratico, Martin Landolt. È importante far notare che questa iniziativa non danneggia l'economia, anzi rappresenta un'opportunità. Rispettare gli standard internazionali rende le aziende più competitive perché migliora la loro reputazione. Sono messaggi che dobbiamo far passare in quanto politici borghesi e non lasciare a esponenti di sinistra. Questa iniziativa non riguarda il rispetto dei diritti umani all'estero da parte delle imprese, cosa che già oggi devono fare, replica la presidente della PLR Petra Gössi, che teme le conseguenze negative del testo per le piccole e medie imprese. Con un sì, ogni azienda, anche se attiva soltanto in Svizzera, può essere perseguita anche per delle irregolarità commesse da un suo fornitore. Con lei, segno di quanto questa votazione è ritenuta importante, anche il presidente UDC Marco Chiesa e Gerhard Pfister del PPD, partito però ben rappresentato anche tra i favorevoli. Un sostegno alle proposte dell'iniziativa, ci dice l'ex consigliere nazionale Dominique de Beaumont, legato ai valori cristiani.
Non si tratta di essere un buon cristiano o no, è per appunto cristiano, siamo un uniti, perché vogliamo tutti rispettare i diritti di uomo, di rispettare le regole, di avere un'etica. Ma si tratta di una differenza, come lo facciamo? Questa iniziativa va al contrario che pretende.
Risponde Gerhard Pfister. La prossima settimana a scendere in campo sarà il Consiglio federale.
L'abbiamo sentito, sta dunque partendo rapidamente la campagna in vista del voto sull'iniziativa denominata Per imprese responsabili. Alan Crameri, l'impressione è che ci sia qualcosa di diverso rispetto ad altre iniziative.
L'impressione è corretta. Non capita spesso che sul fronte opposto si schierino spalla a spalla, come abbiamo appena sentito, i pesi massimi, in questo caso Gössi, Chiesa e Pfister. Ma è sul fronte dei promotori che stiamo assistendo a qualcosa di, direi, inedito, con una campagna che in realtà è partita già da vari mesi, se non anni. Lo dimostrano le bandierine arancioni a sostegno dell'iniziativa che da qualche tempo oramai si possono vedere in praticamente ogni angolo della Svizzera.
I pesi massimi, come li hai chiamati, dunque sono sul fronte dei contrari. Questa mobilitazione significa forse che pensano che l'iniziativa abbia buone probabilità di essere accettata?
Direi proprio di sì, e questo sorprende perché l'iniziativa ha, per parametri svizzeri, delle rivendicazioni abbastanza radicali dal punto di vista delle libertà economiche. A giocare a favore dell'iniziativa c'è anche la spaccatura nel fronte borghese, l'abbiamo sentito nel contributo da Berna. Infine, da non sottovalutare, la campagna del sì è organizzata in maniera estremamente professionale e allo stesso tempo punta su un movimento dal basso con vari gruppi locali di sostenitori. Se a questo aggiungiamo la sorpresa alle urne di domenica con il fronte della sinistra progressista che è riuscita a mobilitare i suoi in maniera massiccia, beh, l'iniziativa non parte certo svantaggiata.
Allora, cosa aspettarsi nelle prossime settimane di campagna?
L'iniziativa chiede il rispetto anche all'estero delle norme ecologiche e sociali da parte delle aziende svizzere, quindi ha una carica morale molto elevata. Il fronte del no cercherà di puntare quindi sulle conseguenze economiche, punterà il dito sui punti deboli che tutte le iniziative hanno, sperando che il consenso iniziale, che alcuni sondaggi già mostrano, perda man mano che il 29 novembre si avvicina.
Alan Kramer, responsabile della nostra redazione nazionale. In calo in Svizzera gli acquisti illegali di alcolici da parte di minorenni. Da una valutazione di Dipendenze Svizzera effettuata nel 2019 su oltre 6.500 acquisti test, emerge che nel 20% dei casi i minori sono riusciti a procurarsi bevande alcoliche, il che rappresenta un calo di 10 punti percentuali rispetto al precedente rapporto datato 2016. Sentiamo Maria Iannuzzi.
Tra i vari punti di vendita vi sono molte differenze. I negozi dei distributori di benzina registrano il miglior risultato con un 10% di vendite illegali. Seguono ristoranti, caffè, grandi distributori con circa il 20%. I problemi maggiori si riscontrano durante feste e manifestazioni. In tali circostanze il tasso di infrazione è del 30%. Secondo Dipendenze Svizzera, bisogna soprattutto aiutare il personale di vendita, come ci illustra il suo portavoce Marcus Mori. Durante le feste potrebbero essere introdotti dei braccialetti di colori diversi per differenziare l'età. In questo modo il personale saprebbe subito a chi poter vendere birra e a chi superalcolici. L'obbligo di presentare la carta d'identità sgraverebbe poi il personale dal valutare l'età delle persone. Potrebbero essere adottati anche dei lettori di carte d'identità, una soluzione questa che faciliterebbe molto il lavoro quando vi sono code alla cassa. A semplificare il compito di chi si trova a lavorare in situazioni di stress potrebbe esservi anche una standardizzazione del limite di età 18 anni per l'acquisto di qualsivoglia bevanda alcolica. Da un nostro sondaggio è emerso che il personale di vendita auspica che a livello nazionale si segua l'esempio del Canton Ticino, che ha fissato a 18 anni l'età per l'acquisto di alcol e non fa differenza tra birra e vino a 16 e distillati a 18, cosa molto complicata. Altro aspetto sul quale è importante intervenire per Dipendenze Svizzera è la corresponsabilità dell'azienda in caso di vendita illegale di alcolici, in modo che questa non venga attribuita esclusivamente agli impiegati. Discussioni per una modifica in tal senso della legge sull'alcol saranno presto avviate in Parlamento.
Negli Stati Uniti, ora, dove riprende in queste ore la campagna elettorale dei due candidati alla Casa Bianca, all'indomani del caotico, l'aggettivo ricorre un po' ovunque, dibattito televisivo in cui Donald Trump e Joe Biden si sono affrontati. Unanimi le critiche ai toni rancorosi adottati soprattutto dal presidente degli Stati Uniti, al punto che ci si chiede ora se abbiano senso gli altri due confronti televisivi previsti nelle prossime settimane. Ne parliamo con il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buonasera. In un'America divisa e polarizzata sembra esserci consenso almeno su questo, cioè che il dibattito di ieri sera sia stato di pessima qualità. Qualcuno si è interrogato in queste ore sul senso dei prossimi due in programma a metà ottobre e la settimana successiva. Trump aveva bisogno di spostare voti e convincere gli indecisi, visto il suo svantaggio di oltre 5 punti percentuali nei sondaggi rispetto a Biden. Non pare esserci riuscito. La sua strategia aggressiva di interrompere continuamente l'avversario e impedirgli di parlare si è rivelata fallimentare, così come il tentativo di dipingerlo ostaggio dell'estrema sinistra. Persino secondo alcuni commentatori repubblicani il presidente ha esagerato nei toni rancorosi, negli attacchi personali. Biden ha tentato in parte di respingerli, si è spesso rivolto direttamente agli elettori, ma è sembrato a tratti poco incisivo e comunque ha reagito a sua volta con pesanti epiteti verso il presidente. La sua performance è stata giudicata migliore, ma c'è da chiedersi se davvero ci sia un vincitore in questo dibattito.
Emiliano Boss, tra i momenti centrali del confronto c'è stata la mancata condanna del suprematismo bianco da parte di Trump. Quali reazioni ha suscitato?
La prima e la più rapida è stata quella dei Proud Boys, un gruppo di estrema destra. A Trump è stato chiesto di condannare il suprematismo bianco e le milizie armate. Non solo si è rifiutato di farlo in modo categorico e preciso, ma ha detto che questi Proud Boys devono stare per ora indietro, ma comunque stare pronti. Stay back, stay stand, le parole di Trump sono state subito incorporate nel logo di questo gruppo neofascista noto per le sue posizioni contro immigrati e musulmani. Secondo Trump, nel paese non c'è un problema di estrema destra, ma piuttosto, a suo dire, di movimenti di estrema sinistra. Il tutto è avvenuto mentre le domande del dibattito si concentravano sulle proteste razziali degli ultimi mesi, le più massicce dell'ultimo mezzo secolo qui negli Stati Uniti.
E la Cina era invece al centro della visita del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo a Roma. Pechino non cerca alleanze economiche, segue solo i suoi interessi. La messa in guardia di Pompeo all'Italia, diventata il maggior partner economico europeo di Pechino. Il premier Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio hanno rassicurato l'ospite. Si acuisce invece lo scontro tra Washington e Santa Sede. Sentiamo i dettagli nel contributo di Anna Valenti.
L'Italia è saldamente ancorata agli Stati Uniti e all'Unione Europea. Siamo un paese della NATO, sosteniamo l'Alleanza Atlantica.
Il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio sgombra il campo da ogni ombra cinese e ribadisce con forza l'allineamento dell'Italia all'asse atlantico. Parole rassicuranti rivolte al segretario di Stato americano Mike Pompeo, che ha ribadito le preoccupazioni di Washington per gli stretti rapporti allacciati da Roma con Pechino. Il Partito Comunista Cinese cerca di sfruttare la sua presenza in Italia per scopi strategici non economici, l'affondo del segretario di Stato americano, che punta il dito sul pericolo di lasciare la rete 5G nelle mani di Huawei.
Ho comunicato al segretario Mike Pompeo che abbiamo ben presenti le preoccupazioni degli alleati statunitensi. L'Italia è pienamente conscia dell'importanza di assicurare la sicurezza delle reti 5G.
Nessun passo indietro, insomma, l'Italia non rinuncia al partenariato economico col gigante asiatico. Ma malgrado le preoccupazioni, le relazioni con Palazzo Chigi navigano tutto sommato su acque serene. Ad essere decisamente agitate sono quelle invece d'Oltretevere, col Vaticano. In mattinata, nel simposio sulla libertà religiosa organizzato nella rappresentanza americana della Santa Sede, Mike Pompeo ha esortato il Papa ad avere il coraggio di denunciare la Cina e le sue persecuzioni religiose. Un affondo a cui Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, ha risposto irritato affermando che Washington sta strumentalizzando il pontefice. All'origine dello scontro diplomatico la richiesta da parte del segretario di Stato americano di non rinnovare gli accordi con la Cina, ingerenza poco gradita dalla Santa Sede, che sarà oggetto di discussioni domani con il cardinale Parolin.
La Commissione europea ha presentato oggi il suo primo rapporto sulla situazione dello Stato di diritto nei 27 Paesi membri. Uno strumento volto a rilevare i problemi all'interno dell'Unione e a preoccupare sono soprattutto Polonia e Ungheria. Sentiamo Andrea Ostinelli.
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. È quanto sancisce il Trattato dell'Unione Europea all'articolo 2, pietra angolare della costruzione europea. Oggi, per la prima volta nella sua storia, la Commissione di Bruxelles ha presentato un rapporto per fare il punto sulla situazione dello Stato di diritto.
Questo rapporto ci permette di entamare una nuova etapa.
Un rapporto che permette di inaugurare una nuova fase nella tutela dello Stato di diritto e di promuoverne la cultura in seno all'Unione, ha detto il commissario competente Didier Reynders, che ha anche ricordato come il documento affronti finalmente la questione in maniera uguale, con una metodologia comune e oggettiva per tutti i paesi dell'Unione Europea. una risposta in termini, questa a Ungheria e Polonia, stati membri verso cui sono già lanciate due procedure ex articolo 7 per violazione dello Stato di diritto, in particolare per le riforme che minano l'indipendenza della giustizia, una criticità messa in luce anche dal rapporto. Due paesi che minacciano di bloccare il piano europeo di rilancio post-Covid da 750 miliardi di euro se l'erogazione dei fondi sarà subordinata proprio al rispetto di diritti e valori fondamentali dell'UE. La questione dovrebbe essere affrontata domani e dopodomani dal vertice europeo, ma Ungheria e Polonia hanno già minacciato di far saltare il banco. Il premier ungherese Viktor Orbán ha già fatto alzare la tensione, chiedendo ieri le dimissioni della vicepresidente della Commissione Vera Jourova, colpevole d'aver definito l'Ungheria una democrazia malata.
In Germania, a Monaco, si è aperto oggi il primo processo contro un manager del gruppo Volkswagen per il Dieselgate. 5 anni fa, ricordiamo, l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente statunitense scoprì che il gruppo automobilistico tedesco aveva manipolato i sistemi di controllo delle emissioni inquinanti. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Sul banco degli imputati siedono l'ex amministratore delegato dell'Audi Rupert Stadler, l'ex responsabile motori Wolfgang Hatz e due ex ingegneri della casa automobilistica di proprietà del gruppo Volkswagen. Tutti e quattro sono accusati di aver manipolato i dati sulle emissioni reali di gas inquinanti di almeno 434.000 vetture diesel prodotte tra il 2009 e il 2015. Stadler è accusato di aver continuato a vendere le vetture manipolate anche dopo lo scoppio dello scandalo nel 2015 negli Stati Uniti e di aver negato il coinvolgimento del suo marchio nel Dieselgate scoperto inizialmente solo in casa Volkswagen. Col loro comportamento, l'ex amministratore delegato e gli altri tre imputati avrebbero provocato danni per oltre 3 miliardi di euro ai clienti della casa automobilistica. A questi danni si aggiungono i circa 30 miliardi di euro pagati finora dall'intero gruppo Volkswagen e dai suoi marchi sotto forma di indennizzi, di multe e di risarcimenti. Una sentenza in questo processo non è attesa prima della fine del 2022.
Ancora la notizia di un lutto nel mondo della cultura: è morto Chino, il papà di Mafalda. Il disegnatore argentino aveva 88 anni. Il suo personaggio più emblematico iniziò a pubblicarlo nel 1964. Censurata in vari paesi latinoamericani, nella Spagna di Franco, Mafalda fu riservata a un pubblico adulto. Joaquín Salvador Lavado, questo è il vero nome del fumettista, era figlio di emigrati andalusi. Dopo il colpo di stato militare in Argentina nel 1976 si rifugiò dapprima in Italia e poi in Spagna. Ancora recentemente in America Latina Mafalda è stata usata come emblema dei movimenti femministi. Spazio ora all'attualità sportiva. Buona continuazione d'ascolto e buona serata.